E passiamo subito a un altro settore, che è quello della sanità, che ci sta particolarmente a cuore. Abbiamo una compagna di Covas Sanità al telefono. Pronto?
Ciao, mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro.
Ok.
E abbiamo cominciato a parlare, diciamo, in termini abbastanza generali di questo sciopero di lunedì, e da te innanzitutto vorremmo sapere, lavoratrici e lavoratori della sanità, quale vertenze, quali temi, quali lotte portano prioritariamente in piazza lunedì?
Le vertenze, le lotte credo che siano molte, però intanto per cominciare, anche se chiaramente ho sentito i precedenti interventi che hanno ribadito quanto è importante esserci in questo sciopero, perché appunto è uno sciopero unitario di tutti i sindacati di base, nonostante questo non possiamo nasconderlo, tutti i limiti, le difficoltà di questo percorso, che non è facile rimettere insieme tanti pezzi che volevano andare per conto loro, insomma. E poi
e non è neanche utile, a mio parere, tenerle nascoste, le difficoltà, perché insomma le lotte si costruiscono mettendo al centro le difficoltà.
Infatti spero che col tempo si riescano a superare, insomma, queste grandi barriere che ci portiamo dietro da molto tempo.
Sono barriere, scusa se mi soffermo su questo perché mi sembra un discorso importante, sono barriere di sigle? Cioè il problema sono
A volte sì, appunto.
O ci sono anche barriere di contenuto, di pratiche politiche?
Diciamo che nella maggior parte dei casi è sempre barriere molto di sigle, nel senso di voler sì, far emergere di più la mia sigla, però diciamo che in questo momento forse è importante fare anche sì una critica, però in questo momento credo che sia importante in concentrarsi su quanto questo percorso invece sia necessario da portare avanti da questo momento in poi, perché è chiaro, lunedì c'è uno sciopero generale, ma è fondamentale che poi da questo sciopero generale si continui questo percorso tra sindacati, ma tra lavoratori, nei posti di lavoro, nelle assemblee, in tutti i contesti, perché altrimenti sarà il solito sciopero generale che finirà là, come appunto bello l'abbiamo fatto, c'era tanta gente, ma poi quindi io credo che questo sia molto importante, il fatto che dobbiamo avere tutti e tutte la volontà poi di far crescere in modo unitario questo percorso. Deve andare avanti, questo è solo un primo step,
che è una cosa importante da dire, anche perché c'è una certa disaffezione alla pratica politica dello sciopero da parte di tanti lavoratrici e tanti lavoratori, perché appunto è proprio il discorso, no, che paventavi tu: faccio sciopero, perdo una giornata di salario e poi il percorso si ferma lì.
Sì, purtroppo c'è molta disaffezione, non ci si crede più, assolutamente lo sciopero è diventato, cioè non si dà proprio più importanza. Io comunque appunto con i lavoratori, alcuni lavoratori nel mio posto di lavoro ci ho anche parlato, anche se è anche molto difficile fare assemblee, ad esempio anche come Cobas spesso è difficile avere cioè poter fare assemblea con i lavoratori perché non ci danno l'autorizzazione, quindi per cui riuscire a parlare con tutti è difficile, quindi si parla a gruppettini, però molti di loro un po' perché sono precari, hanno paura a scioperare, un po' perché la maggior parte poi appunto c'è questa mentalità, anche soprattutto nelle giovani generazioni, di non concepire lo sciopero come momento appunto di solidarietà insieme agli altri per lottare per i propri diritti, soprattutto i precari, che chiaramente sono i primi adesso insieme anche a chi non è precario, a dover lottare per questo, perché purtroppo la sanità, se come abbiamo visto ci ha avuto all'inizio della pandemia, ma chiaramente prima anche della pandemia, un grave impatto su tutti quelli che sono stati i morti, per non solo per Covid, cioè tutti i morti che ci abbiamo avuto fino ad oggi, che sono tanti, sono 130.000, ma non sono solo quelli per Covid. A questi io non voglio dimenticarlo, aggiungerei tutte le persone che durante la pandemia non hanno avuto più accesso alle cure, le persone con i tumori, le persone con le malattie croniche, cioè grazie alle responsabilità dei nostri governanti, il governo precedente e questo governo, e anche su questo scendiamo in piazza. Questi, i nostri governanti non si sono presi le loro responsabilità, cioè sono stati completamente irresponsabili sul fatto che il sistema sanitario è stato sempre definanziato, comunque sia. Poi per quanto che riguarda tutta la politica messa fino ad oggi in campo dai nostri governi, che sono stati quelli dei tagli, tagli ai letti, tagli ai posti letto, e tagli e chiusure a strutture del territorio, e poi adesso però ci parlano di quanto è importante potenziare il territorio, ma continuano a chiudere per esempio i consultori e i soldi dati alla sanità privata anche durante la pandemia sono stati dati soldi alle strutture private affinché potessero sostenere questa tragedia che è avvenuta e continua a avvenire negli ospedali, e invece di potenziare gli ospedali pubblici. E poi
sono stati scelti anche a Roma, insomma, ospedali privati per farne uno dei centri Covid, parliamo insomma del Columbus. Sono state non sono state sottolineate, vado così insomma a braccio, non sono state sottolineate a mio parere assolutamente non in maniera sufficiente le responsabilità di una gestione privata della sanità. Parlo per esempio della zona di Bergamo e delle responsabilità
di tutte le RSA, di tutti i morti che
e,
sono
e degli ospedali e anche di Humanitas e di altre grandi super multinazionali della salute che
la Lombardia poi diciamo che in questo ha grandi primati, insomma, insieme al Lazio anche
e insieme al Lazio e anche alle scelte di Zingaretti anche sul anche sul Covid, proprio come insomma accennavo poc'anzi, ma insomma sappiamo quanti e quali sono i finanziamenti alla sanità privata, che significa poi sottrazione di fondi pubblici alle strutture pubbliche.
Esatto, e poi naturalmente l'elemento che noi pensavamo avesse insegnato qualcosa ai nostri cari governanti, cioè la carenza di organico, per cui anche in passato sono state denunciate carenze di organico, e questa radio sa benissimo quello che è successo a alcuni lavoratori e ancora oggi ne paghiamo le spese. E la carenza di purtroppo di organico che doveva essere già colmata e non con la precarietà, perché oggi nonostante tutto ci sono ancora i lavoratori che sono precari, sono stati assunti con contratti fino al 31 dicembre, ma non sappiamo poi che cosa, cioè lo sappiamo forse che cosa succederà, che non saranno rinnovati, noi speriamo di no, ma questi contratti continuano a essere rinnovati sempre di tempo determinato in tempo determinato. E quindi voglio dire, non c'è proprio una volontà, almeno nelle assunzioni a tempo indeterminato, da parte di questo governo. E soprattutto appunto si continuano a fare a incentivare il precariato, a incentivare le esternalizzazioni sia dei lavoratori sia, sia dei servizi. E quindi è chiaro che per questo governo la salute di questo, ma non solo insomma l'Italia, ma non è una priorità, anche perché i soldi che oggi vengono stanziati dal Recovery Fund sono soltanto 15 miliardi e 15 miliardi sono l'8% di quel fondo, quindi ma di quale priorità stiamo parlando? Assolutamente no. In più,
quindi l'8% dell'intero fondo del PNRR viene speso sulla sanità, quindi una parte assolutamente marginale rispetto al resto del 92% che rimane.
Esatto, sì. E poi chiaramente si parla di, come ho detto prima, di potenziare l'assistenza territoriale, quindi si parla di case di comunità, ospedali di comunità, ma uno non sappiamo da chi saranno gestite, quindi possiamo solo immaginare per ora. E poi chiaramente cioè tutto questo piano sembra sempre un po' basato su questa retorica, sì potenziamo il territorio, ma perché e quando non si parla mai poi in realtà di prevenzione, o comunque cioè veramente non riescono, cioè il governo non riesce proprio, non vuole averci una visione verso il futuro, anche di ridare a tutta, a parte i lavoratori della sanità, ma anche a tutta la popolazione, la fiducia in questo sistema sanitario, cioè, questo servizio sanitario, che non è un sistema, è un servizio che bisogna mettere proprio, bisogna appunto dare, offrire alla popolazione, ma le persone ormai sono scoraggiate e soprattutto quello che è molto grave è che non c'è nessuna volontà di risanare quelle che sono le differenze in questo paese tra il nord e il sud del paese. Il sud è massacrato, cioè c'è questa mobilità delle persone che vivono al sud che per curarsi o comunque per avere accesso alla salute se ne vanno verso il nord. E questa cosa è molto grave, vuol dire che in un paese c'è una spaccatura per cui alcune persone hanno più o meno accesso alla salute ed altre non ce l'hanno, perché comunque la spesa pubblica del sud è sicuramente minore rispetto a quella del nord. E anche in questo nel fondo, comunque nel piano di resilienza, non se ne parla di risanare questo gap che c'è, che è veramente, io lo ritengo molto grave.
C'era un intervento giusto stamattina che sulla stampa, insomma, di Carfagna, quindi della ministra del sud, che diceva no, non è vero che il sud è tenuto fuori o marginale rispetto ai soldi del PNRR, ma il sud deve meritarsi, insomma, deve essere in grado di spendere questi soldi. Questo la ministra.
Bene, vedremo, però diciamo che noi non siamo purtroppo così ottimisti.
Sì, e poi anche un discorso, come dire, molto peloso, perché significa dire il sud non ha avuto investimenti perché fino ad ora non è stato in grado di gestirli.
Certo.
Cioè, senza poi andare a tirar fuori la malavita organizzata, le ambiguità tra Stato e mafie e tutto quello che è significato, insomma, i soldi pubblici nel sud Italia. Ma sicuramente quello che dici tu è una certezza, insomma, che negli ospedali del centro nord troviamo persone che sono costrette a migrare per curarsi sostanzialmente.
Sì. Di questo, insomma, anch'io che lavoro appunto in un ospedale posso essere testimone che alcune persone vengono da giù per potersi curare, quindi insomma anche queste diseguaglianze nello stesso paese sono un po' un'assurdità, ma purtroppo sono ancora una realtà. E quindi è chiaro che tutti questi soldi, come già ha detto il compagno nel primo intervento, andranno quasi tutte alle imprese. E anche il fatto, e qui voglio pure un po' allargarmi non solo alla sanità, ma anche se ha avuto un impatto importante la sicurezza degli operatori negli ospedali, ma in generale la sicurezza dei lavoratori, anche su questo, cioè questo governo non sta facendo niente, perché in quest'anno ci sono stati tantissimi morti sul lavoro. E anche senza poi voler entrare nella polemica del Green Pass, perché ora non mi interessa, perché ci porta sempre a deviare invece da quelli che sono i problemi principali, però anche no, l'utilizzo adesso di questo Green Pass per secondo loro anche per tutelare le persone, i lavoratori nei posti di lavoro, c'è una contraddizione enorme quando comunque a livello concreto non si fa niente per la sicurezza dei lavoratori. E comunque fino a almeno a qualche tempo fa anche nelle strutture sanitarie, cioè le persone si sono ammalate, anche operatori sono morti perché non gli si dava appunto accesso ai dispositivi di protezione individuali. Cioè non c'erano in alcune strutture le maschere FFP2, ma come pensavano che potessimo proteggere noi stessi e i pazienti? Voglio dire, nell'RSA si è morto, cioè molti pazienti e anche operatori si sono ammalati pure per questo. Però oggi il Green Pass sembra la panacea a tutti questi problemi. E comunque, a parte,
sì, è diventato anche un modo, questo dei vaccini in generale e dei Green Pass in particolare, per non parlare più quasi di altro che riguarda la sanità, appunto il famoso rafforzamento della sanità territoriale, la situazione degli ospedali eccetera, seguendo i media mainstream sono praticamente scomparsi e si parla solo di Green Pass, in genere colpevolizzando
i lavoratori
o le lavoratrici. Ci sembra un forte distrattore di massa, ecco.
Purtroppo sì, nel senso che comunque le situazioni nella sanità, sul territorio, negli ospedali appunto non sono cambiate molto. Pensate per esempio al fatto che nel Lazio c'è una graduatoria che darebbe la possibilità in questo caso alcuni infermieri di poter essere stabilizzati. La graduatoria è bloccata e chi fa parte di quella graduatoria continua a lavorare a tempo determinato. Quindi cioè, è veramente è allucinante questa cosa, per cui niente, non c'è proprio né una volontà né una capacità di fare autocritiche, di vedere e di imparare dagli errori. Sembra una frase banale, però è così, non c'è interesse, neanche pensando che quello che è successo, cioè la pandemia, cioè ma non voglio essere catastrofica, ma non potrebbe essere neanche nella prima né nell'ultima, per cui questi proprio
non sei catastrofica, anche perché insomma ci sono fior di scienziati che ci dicono che siamo in un'era sostanzialmente, anche perché c'è un modello di sviluppo e di gestione dell'agricoltura industriale, dell'allevamento industriale e quindi dell'ambiente che ci mette a forte rischio di epidemie che diventano pandemie in un mondo in cui noi ci spostiamo molto velocemente, ma anche i virus.
Sì, no, hai detto una cosa proprio giustissima. Comunque,
quindi se non si lavora insomma su un cambio di paradigma, proprio, che da una parte credo di parlare insomma di poter trovare il tuo consenso di modello proprio economico, cioè nel senso, se non mettiamo in discussione il capitalismo non ne usciremo da tutto ciò, ma dall'altra parte, se poi scendiamo nello specifico, se non cambiamo modello di sanità il profitto e quindi il risparmio smettono di essere il primo punto, difficilmente ne usciremo.
Esatto, però è chiaro che poi qua è per questo che ci vorrebbe un po' la forza anche di, e non solo nella sanità, ma di tutti i lavoratori e le lavoratrici, per pure spingere su questo cambio di rotta. Cioè purtroppo nei posti di lavoro, io vedo anche appunto nel mio ospedale, si continua a guardare alle piccole cose, al proprio orticello, cioè si continua proprio a non avere una visione un po' più ampia, una mentalità più ampia, per cui io mi metto in gioco, ma non solo perché per il mio interesse, ma per l'interesse di tutti, insomma, è proprio, cioè non è concepita questa visione, purtroppo. Non so, spero che le cose riusciamo un po' a cambiarle, però c'è da fare veramente tanto e tanto lavoro. Poi chiaramente su questo, nei posti di lavoro, quello che fanno gli altri sindacati, soprattutto la triade, non aiuta, perché comunque i sindacati comunque continuano a dare ai lavoratori l'idea che tu ti fai la tessera, poi non ti preoccupare, ci penso io, le cose le cambio io. Ma quando mai? Però i lavoratrici ci credono. Ma perché? Non è che ci credono, fa comodo, perché così io non devo lottare, non mi devo mettere in gioco, non faccio niente, aspetto.
Poi diciamo c'è un grosso, non lo so, questo lo dico anche partendo dal mio posto di lavoro, no? A me mi stranisce sempre molto tutto, i numeri di tesserati, banalmente, no? Che continuano ad avere CGL, CISL e UIL, in particolare. Poi io vedo CGL, nel senso che non perché gli altri siano migliori, ma perché immagino che chi ha una tessera UIL o CISL sia più lontano da me politicamente. Quello che ti rispondono sempre è ma ci vuole una grande organizzazione sindacale, ma serve l'unità sindacale. Un po' è quello che dici tu, cioè nel senso, se non partiamo da noi stessi e dai nostri corpi che si muovono e vanno in piazza lunedì, per esempio, io non credo che si riesca a smuovere granché. E poi se queste grandi organizzazioni sindacali saranno unite quanto vogliono, ma prendono decisioni contro i lavoratori e contro le lavoratrici, beh, insomma, forse bisognerebbe metterle un po' in discussione, no? Parlo, certo, non lo so, degli accordi di dicembre sul diritto allo sciopero, che insomma questi sindacati hanno firmato limitazioni del diritto di sciopero.
Certo. Sì, diciamo che la lotta c'ha diversi fronti. Cioè, bisogna pure lottare nei posti di lavoro contro queste dinamiche sindacali, che non è facile, perché hanno purtroppo tanto potere, sono riusciti comunque a mettere le mani su, soprattutto, cioè le mani, nel senso, soprattutto sui lavoratori più precari, perché sono quelli più ricattabili. Quindi tu ti fai la tessera, tu fai quello che dico io, perché tanto qui c'ho il potere io, e non ti preoccupare che non ti succederà niente. Quindi, cioè, non permettendogli neanche di riuscire a pensare un po' più ampio respiro. Lo so, poi, cioè, nel senso, è una brutta, cioè, nel senso, a me dispiace anche dare questa visione molto negativa anche delle nuove generazioni, però si fatica tanto nei posti di lavoro, e bisogna avere veramente l'energia, la forza, e chiaramente di costruire anche una collaborazione tra lavoratori che la pensano così, tra sindacati che la pensano così, per far fronte a tutto questo, perché cioè, questi sono dei schiacciatassi proprio.
Sì, e fra l'altro, insomma, altro accordo ben più vecchio di quello del dicembre scorso ha reso anche molto complicato per i sindacati di base fare assemblee sui posti di lavoro. Questo ovviamente rende molto complesse le cose. Comunque, lunedì c'è uno sciopero generale, e uno sciopero generale è sempre un momento di rottura, e quindi un momento di ripartenza delle lotte, se ce lo giochiamo bene, direi.
Esatto. Quindi ce lo dobbiamo proprio giocare bene, e ci vuole essere la volontà di fare questo. E chiaramente, vabbè, noi come Cobas Sanità proprio scendiamo in piazza sempre per pretendere quella che sia una sanità pubblica, una sanità gratuita, una sanità universale e pure laica, perché qua purtroppo anche la Chiesa c'ha la sua piovra e le mani sulla sanità.
E che piovra? Parlando di Roma, insomma, parliamo di una piovra proprio gigantesca nella sanità,
pesante.
E anche parlando dell'Italia in generale, però insomma, sì, a Roma vediamo esempi proprio giganteschi. Senti, chiuderei chiedendovi una forza partecipazione proprio alla piazza. Sarete,
sì,
a Piazza della Repubblica?
Allora, noi saremo a Piazza della Repubblica dalle 10 e avremo, vabbè, uno striscione proprio che dice: il profitto distrugge la salute, quindi uniti e unite si vince. Pronto per dare il messaggio soprattutto dell'unità, perché sì, saremo in piazza per pretendere una sanità diversa, ma anche perché vogliamo essere insieme a tutti e a tutte quante lavoratrici e lavoratori, ma poi ci saranno studenti, movimenti e anche, spero, la popolazione, insomma, e saremo in piazza contro appunto lo sfruttamento di tutti i lavoratori e lavoratrici, contro tutti i licenziamenti che troppo stanno avvenendo e potrebbero avvenire, e però come dicevo, sarà importante da lunedì in poi pensare anche a qual è il percorso da continuare a costruire insieme. E come si diceva prima, l'idea è anche di organizzare appunto questa assemblea il 16 ottobre, credo, a Roma.
Grazie ancora.
Per continuare. Grazie a voi e buona lotta.
Ci vediamo in
a
piazza
lunedì,
e ci risentiamo, sì, da questi microfoni. Ciao.
Ciao, ciao, grazie.